Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, se ne fischiano del cielo i cosacchi dello zar. Col colbacco e gli stivali, camminando tutti in fila, con la neve a mezza gamba, vanno verso il fiume.
Questa era l'inconfondibile Popoff dello Zecchino d'Oro, una canzone che devo dire mi sono resa conto solamente da adulta di quanto fosse terribile nel testo, e che però d'altra parte ci fa riflettere su delle questioni importanti, come per esempio cosa significa fare parte di un'identità oppure performarne gli aspetti culturali e parametri estetici, perché il povero Popoff ha i baffi e gli stivali, ma questo non è abbastanza per renderlo un vero cosacco dello zar, perché non ha il comportamento da cosacco dello zar. Peraltro colgo l'occasione per ricordare che secondo me è grandissima mancanza politica quella di non aver mai intitolato niente a Popoff, cioè non c'è un collettivo, uno spazio occupato di quella che comunque possiamo considerare una figura, cioè, iconica, anti-autoritaria, antimilitarista, contraria al lavoro per il lavoro, perché appunto lui si occupa di arrivare al fiume Don nella maniera più veloce possibile, e icona anche secondo me, cioè, contro il body shaming, ecco, direi il nostro Popoff tutto tondo. E quindi, anzi, colgo l'occasione per dire alle compagne milanesi che so che mi stanno ascoltando, so che vi state organizzando contro le Olimpiadi di Cortina del 2026, ecco, cioè, se avete bisogno di un simbolo della lotta attorno a cui stringervi, cioè, secondo me, fateci un pensiero, ce l'avete già lì, ecco, cioè, rappresenta tutto quello in cui crediamo, per di più la correlazione tra, cioè, steppe, neve, pianura padana e montagne delle Alpi, cioè, un pochino, secondo me, è lì, per cui io ve la lascio lì, prendete questa idea e correte con essa, come si suol dire, forse si suol dire solamente negli Stati Uniti. Comunque vi lascio questa. Vi lascio questo suggerimento. Siate creative. Oggi, come forse avrete immaginato, o forse no, perché era un collegamento troppo, cioè, troppo vago, però parleremo delle steppe, come suggeriva questa canzone. Yeah. E se questa è la prima volta che state ascoltando questa trasmissione, siamo all'Orda d'Oro e quello che facciamo è parlare ogni due settimane di un argomento relazionato all'Asia centrale, cercando però di presentare il punto di vista delle popolazioni che ci abitano e quindi cercando di smarcarci un pochino da narrative e ragionamenti di stampo colonialista. Quello che voglio fare oggi è un pochino diverso, perché le steppe chiaramente sono una componente geografica dell'Asia centrale, però in Occidente le steppe sono state a lungo nella storia un simbolo politico, ideologico e culturale molto importante, e lo sono state in opposizione quasi a quello che sono state come simbolo a livello simbolico per le popolazioni che nelle steppe ci vivevano. Quindi quello che voglio fare oggi è fare una carrellata nella storia dell'Europa, dell'arte europea e forse anche un pochino di quella russa, per andare a vedere quali sono alcune delle maniere in cui le steppe sono state rappresentate nella storia e come questa rappresentazione è cambiata. Ai microfoni c'è Strelka e quella che sta per arrivare è l'Orda d'Oro. E forse la prima cosa da fare quando andiamo a parlare di steppa è dare una definizione di cosa sono le steppe, dato che magari non tutte hanno immediatamente un'immagine che viene evocata quando si sente il termine. Nel senso tecnico, le steppe sono un bioma terrestre, quindi sono un particolare tipo di regione ecologica che possono essere identificate sulla base della flora e della fauna presente. Quindi le steppe nello specifico sono zone del mondo dove ci sono grandi estensioni di prati, fondamentalmente, quindi di zone con vegetazione soprattutto erbacea. Le erbe che ci crescono sono nella maggior parte di tipo delle graminacee, si trovano degli arbusti ma non degli alberi. Nel senso tecnico le steppe sono denominate così solo se si trovano in zone dal clima continentale, e quindi sono tutte zone del mondo che hanno escursioni termiche molto grandi, che possono andare dai meno 40 ai più 40 gradi. Le steppe più famose, la più grande di tutte, è la steppa euroasiatica, che si espande tra tutta la Siberia, l'Asia centrale, la Mongolia, parte della Cina. Questa in kazako viene chiamata la Uli Dala, la grande steppa, e poi ci sono la zona delle Pampas argentine e la zona degli Stati Uniti centrali, centro-meridionali, che viene categorizzata così. Ci sono regioni del mondo con clima molto più temperato che hanno delle conformazioni simili alle steppe, a volte vengono definite steppe, per esempio la Sardegna e la Sicilia centrale in Italia sono le uniche due zone che abbiamo con una vegetazione che può essere paragonabile, anche se per estensione abbastanza più piccola. Altre zone dell'Europa dove si incontrano sono la Spagna, e ci sono delle zone anche della Nord Africa, in in cui appunto si può incontrare una vegetazione del genere, anche se appunto con molta meno escursione termica. Cosa c'è di interessante, importante nella relazione che gli umani hanno con questo tipo di biosfera, di bioma, è il fatto che queste sono espansioni di terra che appunto sono grandi ma pianeggianti e non presentano particolari ostacoli di tipo geografico, cioè non presentano per esempio montagne che sono invalicabili, e quindi è relativamente facile muoversi all'interno di questi territori se avete dei mezzi di trasporto, e per esempio i cavalli vanno molto bene, ed è relativamente facile mantenere i contatti con popolazioni che vivono all'interno di questi stati, di queste zone del mondo. Una correlazione molto carina che si trova in linguistica è che normalmente nelle zone del mondo dove ci sono le steppe, le lingue che vengono parlate tendono a essere delle stesse famiglie e a essere tra di loro molto più simili e intercomprensibili, mentre solitamente se andate in zone che sono molto più montagnose o che hanno invece foreste fitte, quello che succede è che le comunità linguistiche sono molto più piccole, le lingue si diversificano molto di più. Quindi per esempio, per stare nella zona appunto dell'ex Unione Sovietica, c'è una grandissima differenza tra la quantità di lingue che vengono parlate nel Caucaso e invece in Asia Centrale e Siberia, perché c'è una facilità di movimento tra le comunità siberiane e centroasiatiche che non c'è tra quelle caucasiche. Quindi stiamo parlando di una zona del mondo dove appunto la gente si può muovere più o meno liberamente su grande espansione di terra, e questo facilita la nascita di culture di tipo nomadico. E oggi andiamo a parlare appunto della steppa più grande del mondo, quella che comprende l'Asia centrale, e lo facciamo ricollegandoci subito al concetto di steppa come culla del nomadismo, perché questa è la prima maniera in cui le steppe vengono incontrate all'interno dell'arte, della letteratura, della storia europea. La prima maniera di immaginarsi le steppe è come un posto brullo, desolato, solitario, da cui emergono dei guerrieri formidabili che portano il caos e la devastazione. E la prima persona che porta questo immaginario all'interno della cultura occidentale è Erodoto. Erodoto è uno storico greco nato nel 482 a.C. nella città di Alicarnasso, che di cultura è greca, però oggi si troverebbe in realtà in Anatolia, quindi in Turchia, e Erodoto documenta il suo incontro con una serie di popolazioni all'interno delle sue storie. Una di queste popolazioni sono una popolazione detta gli Sciti, da non confondersi con gli Sciiti, con due I, che sono appunto una corrente teologica islamica. Gli Sciiti sono una popolazione si espande all'epoca in cui ce la racconta Erodoto, dal Mar Nero, quindi la zona della Crimea, fino a, lui non lo sa, però arriveranno, cioè abbiamo ragione di credere che arrivino fino alla Siberia orientale, e sono descritti come una popolazione temibile, guerriera, che semina il panico ovunque si sposti. Facciamo un passo indietro. Erodoto è definito almeno da Cicerone come il padre della storia. Se siete persone che sono pratiche di storia classica, potreste esservi mosse sulla sedia, perché sapete che c'è una grande controversia attorno alla possibilità di considerare Erodoto come uno storico vero e proprio, tant'è che una grande parte della storiografia occidentale invece riconosce Tucidide come il primo storico vero e proprio. Qual è il motivo per cui Erodoto viene, diciamo, criticato da un certo punto di vista? È l'idea che Erodoto utilizza come fonte di descrizione storica una serie di artefatti culturali e rappresentazioni folcloristiche che normalmente gli storici non considererebbero come attendibili. Nelle descrizioni della storia di Erodoto spesso non c'è un filo cronologico, gli eventi sono rappresentati attraverso la connessione logica che hanno l'una tra gli altri, perché per Erodoto la storia ha una funzione pedagogica, quindi non ha senso raccontarla nell'ordine in cui si sviluppa, ma ha senso raccontarla in una maniera che ci permette di capire qual è l'utilità di quello che stiamo raccontando, no? Di cosa può essere ripreso dal passato per essere applicato come lezione contemporanea. Per fare questo, Erodoto utilizza una serie di fonti come racconti mitologici, racconti folcloristici, storie orali e quello che a tutti gli effetti io chiamerei anche il metodo di osservazione etnografica che si usa in antropologia. Quindi Erodoto ci lascia delle descrizioni molto dettagliate e molto belle di tutta una serie di popoli che lui incontra nei suoi viaggi, che però tutto sommato sono anche delle raccolte di quelle che sono le mitologie che questi popoli si raccontano. Quindi quanto ci sia di vero in quello che Erodoto ci lascia e quanto ci sia di appunto autonarrato dalla popolazione in questione è sempre rimasto, diciamo, un punto molto controverso e dibattuto. Questo punto è interessante per noi oggi perché, appunto, in quanto Erodoto cioè, utilizza quello che appunto io chiamerei un metodo antropologico a tutti gli effetti, secondo me è interessante anche nel ricostruire qual è la visione interna che hanno queste popolazioni di se stesse. Comunque noi sappiamo che Erodoto arriva in una serie di esplorazioni fino in Crimea sul Mar Nero e per la prima volta incontra una popolazione che appunto lui chiama gli Sciti, che sono imparentati con i Massageti e con un'altra serie di popolazioni appunto barbariche che, di nuovo, se siete esperti di storia o se vivete a Roma semplicemente e quindi siete circondati da queste informazioni costantemente, l'altra grande popolazione che è appunto imparentata a questo gruppo è quella dei Cimmeri, che ha avuto un ruolo importante durante l'impero di Augusto, per cui è un'altra popolazione che potreste aver sentito nominare. Comunque sappiamo che ci sono queste popolazioni stanziate sul Mar Nero e Erodoto ce le descrive come una serie di guerrieri a cavallo che sono molto bravi a tirare con l'arco, andare a cavallo e produrre oggetti con l'oreficeria. Ci racconta che vivono in appunto quelle che effettivamente sono delle tende, quindi cioè sono delle yurte a tutti gli effetti, come quelle che si trovano oggi in Kazakistan e Kirghizistan e Mongolia, e che insomma si muovono, quindi sono una popolazione nomadica, non sono sedentari. Per lungo tempo questo racconto di Erodoto è stato, diciamo, visto come abbellito, ma ci sono una serie di ritrovamenti archeologici che ci suggeriscono invece che Erodoto aveva ragione, cioè Erodoto effettivamente ha incontrato delle popolazioni o attraverso i racconti di alcuni viaggiatori è venuto a contatto con delle popolazioni che effettivamente sono nomadiche della zona dell'Asia centrale che si sono spinte fino alla Crimea, che vengono però oggi chiamate le popolazioni della civiltà Saka. Quindi noi pensiamo la civiltà Saka non è di per sé... ci sono delle controversie, però diciamo sembra che questa civiltà Saka non fosse di per sé un gruppo di persone specifico, ma più che altro una fase di sviluppo di una civiltà nomadica, cioè quando le civiltà nomadiche arrivano alla fase di sviluppo del nomadismo a cavallo e quindi sono in grado di addomesticare i cavalli e di spostarsi, sembra che gli sia stata diciamo affidata questa dicitura, per cui questo nome Saka viene ritrovato in svariati artefatti storici e varie cronache in momenti diversi della storia, in punti diversi del globo, che ci fa pensare, cioè del globo però sempre in Eurasia, che ci fa pensare che appunto le persone si riferissero con questo termine più a un concetto tipo un livello evolutivo di nomadismo a cavallo che non alla stessa popolazione che si è spostata nella storia. questa popolazione appunto ritorna nei miti greci come una raffigurazione appunto dei barbari a cavallo distruttori che però tutto sommato vivono a contatto con la natura e vivono una serie di pratiche culturali che li fanno apparire molto liberi. Una di queste è il fatto che le donne vanno a cavallo. Abbiamo dei resoconti in cui le donne vengono appunto descritte andare a cavallo, andare a caccia insieme agli uomini. Montare le iurte insieme agli uomini, e per i greci questa cosa è assolutamente folle. al punto che questo concetto di appunto i nomadi barbari a cavallo con le loro donne strambe, eccetera, viene secondo me confluisce in maniera bellissima nel mito di Medea, in una parte del mito di Medea che non è normalmente quella che viene raccontata poi dai drammaturgi greci, perché giustamente dobbiamo rappresentare la fase, no, di questo personaggio femminile come negativo, ma Medea, appunto, se voi sapete la storia, sapete che è questa giovane donna della Colchide che sposa Giasone, uccide la sua famiglia per aiutarlo a recuperare il vello d'oro e quando poi torna in Grecia, accecata dalla gelosia, decide di ammazzare i figli per vendicarsi del marito, una delle tragedie greche più belle che sia mai stata prodotta nella storia. Ma nel mito attorno a Medea, pochi sanno che ci sono versioni del mito in cui Medea da giovane viene inviata a fare una specie di internship, possiamo dire, con gli sciti. Quindi Medea da giovane, quando si appresta a diventare appunto una sacerdotessa, viene inviata a fare un periodo di stage con donne scite all'interno di un accampamento estivo, impara ad andare a cavallo, impara a montare le iurte, impara a fare tutta quella serie di cose che le donne scite fanno per sopravvivere. E questo negli occhi dei greci giustamente la rende ancora un personaggio più sensuale, spaventoso, e una donna che insomma... appunto, se siete cioè se avete in mente il mito, sapete come va a finire e come lei viene rappresentata. Erodoto, probabilmente, abbiamo ragione di credere che abbia incontrato queste popolazioni solamente in estate, che il loro nomadismo in realtà fosse una questione puramente estiva e che quindi, tutto sommato, ci abbia lasciato una descrizione corretta, ma relativa a un solo periodo dell'anno, che quindi queste popolazioni poi nel resto dell'anno, di fatto fossero stanziate, in maniera, sedentaria dentro le loro iurte al caldo. La visione delle steppe come di un ambiente arido, inospitale, che è la culla di una serie di civiltà che tutto sommato sembrano riflettere nel carattere questa inospitalità, è la visione più longeva che abbiamo in Europa, ed è la versione appunto che ritorna più frequentemente in maniera ovviamente negativa quando cioè eredi e discendenti delle popolazioni che ha incontrato Erodoto arriveranno alle porte d'Europa a minacciare il Papa. E però anche in maniera positiva, perché chiaramente sapete che l'utilizzo del termine Ordadoro in maniera positiva ha un precedente illustre a questo podcast. E interessantemente, questa maniera positiva è la maniera che oggi viene spinta dai governi locali degli stati, appunto del Kazakistan, del Kirghizistan e della Mongolia, che quindi dopo la caduta dell'Unione Sovietica si instaura un periodo in cui si cerca di ricostruire un'identità nazionale culturale all'interno di questi paesi e lo si fa andando a pescare a grandi mani nella, appunto all'interno della tradizione nomadica. Questo è interessante perché ovviamente salta un periodo di sviluppo intermedio che almeno per il Kazakistan e il Kirghizistan, il Kazakistan del sud più che altro, però c'è stato un periodo appunto di importanza della civiltà islamica all'interno di questa regione, che viene però saltato, e si cerca di fare appunto questa riconnessione con con il passato nomadico, e quindi oggi ci sono prodotti culturali come libri, film, rappresentazioni teatrali che vengono promosse dal governo kazako, per esempio, appunto, che cercano di rinarrare questo passato mitico nomadico. Ci sono anche una serie di sviluppi di artefatti culturali come per esempio la moda, ma anche certi tipi di cucina che vengono riproposti oggi, quindi è molto più facile oggi incontrare determinati tipi di cibi che per esempio prima venivano considerati cibi poveri, oggi vengono serviti invece in ristoranti più raffinati. Gioielli tradizionali, vestiti tradizionali che vengono reinterpretati all'interno del mondo della moda kazaka, in maniera moderna, che fanno tutti riferimento a questo passato nomadico. E appunto, non solo negli artefatti culturali, ma anche c'è questa rimessa in discussione di tutta una serie di valori, tra cui, secondo me, in maniera molto interessante si trova, la rimessa in discussione di rappresentazioni di genere, perché una parte del mondo femminista kazako vede, nel passato nomadico, un periodo in cui tutto sommato le donne, se la passavano in maniera, non sempre negativa, cioè avevano accesso a una serie di libertà che normalmente in periodi successivi non hanno avuto. Quindi, c'è questa ripresa, no, di alcuni temi delle politiche sovietiche, sullo sviluppo delle questioni di genere e poi però del passato nomadico, saltando invece il momento intermedio, dello sviluppo dell'Islam nell'area. E niente, quindi questo è un periodo in cui si parla molto di nomadismo, e di ricostruzione appunto del nomadismo, del passato nomadico e della tradizione nomadica in Kazakistan. E mi fermo quindi per una canzone, una canzone che si riconnette un po' a questo tema. Nel 1930, l'Unione Sovietica cerca di far sviluppare all'interno delle varie repubbliche, sul territorio, una tradizione musicale, di musica da orchestra, quindi musica alta da far sentire nei teatri di Mosca e San Pietroburgo, che però avesse degli elementi folcloristici locali. E quindi vengono fatte sviluppare tutta una serie di tradizioni musicali, da compositori locali che prendono, parti della musica tradizionale, e cioè appunto idee di culturali tradizionali e le portano cioè le connettono alla tradizione invece orchestrale europea. In Kazakistan, si fa questo tentativo di rappresentare in maniera musicale, il nomadismo. Ne nasce una canzone famosissima che si chiama Adai, che rappresenta il movimento dei cavalli nelle steppe. E che viene appunto pensata per un'orchestra di Donbera, che sono questi strumenti a corda kazaki che sono simili a dei banjo. Thank you.
quando arriviamo nel Medioevo il concetto di steppa cambia e la seconda persona che ci riporta questo immaginario assolutamente magico in Occidente è invece Marco Polo. Marco Polo che appunto in periodo medievale si spinge a suo dire fino in Cina ad incontrare il Gran Khan nel 1200 e ritorna e mentre è in carcere a Pisa scrive un resoconto dei suoi viaggi chiamato Il Milione. Nel Milione Marco Polo descrive la sua traversata di quello che è il Kazakistan del Sud sulla leggendaria Via della Seta. Sappiamo che lui con gli zii e lo zio e il padre partono da quella che appunto sempre è l'Ucraina, arrivano poi in Uzbekistan, a Bukhara, e da lì diciamo vagano all'interno dell'Asia centrale fino poi a loro dire arrivare in Cina. A loro dire perché abbiamo oggi degli studi che propongono invece una spiegazione alternativa del fatto che Marco Polo non sarebbe mai arrivato in Cina, ma si sarebbe fermato in realtà in Asia centrale. Una delle prove più grandi su cui si basa questa teoria è il fatto che Marco Polo, anche lui, ha una descrizione molto accurata di usi e costumi delle popolazioni che incontra e non descrive mai l'uso delle bacchette per mangiare, che era già diffuso in Cina nel 1200 e che era una cosa, cioè una pratica abbastanza strana vista dal punto di vista degli occidentali. Quello che si pensa sia successo è che Marco Polo in Asia centrale incontra dei viaggiatori che arrivano dalla Cina, che sono delle persone che già sono abituate al contatto coi cinesi o che invece sono cioè probabilmente appartengono alla serie di culture appunto che sono stanziate in Cina, e queste persone non trovano il concetto di mangiare con le bacchette, quindi non lo menzionano a Marco Polo all'interno dei loro resoconti. Marco Polo prende questi resoconti e abbellendoli ci aggiunge del suo e lo trasforma nel Milione. La maniera in cui le steppe vengono rappresentate nel Milione è sempre come un luogo di scambio di culture, guerrieri temibili a cavallo, però Marco Polo già arriva in una fase in cui il nomadismo si è sviluppato in maniera organizzata e gestisce un impero. Quindi le popolazioni nomadi che lui incontra hanno conquistato la Cina, hanno conquistato l'Uzbekistan, sono riusciti a soggiogare in Uzbekistan un sistema comunque di appunto gestione locale del territorio con gli Emirati Islamici, che era molto organizzata, in Cina altrettanto organizzata, e quindi qui parliamo di persone che hanno ripreso, hanno sfruttato questa precedente organizzazione per riuscire a mantenere il proprio impero. E quindi le steppe che incontra Marco Polo sono un territorio di scambio culturale, di scambio commerciale, è fortissimo, la Via della Seta passa giusto a sud delle steppe kazake, e sono sempre popolate da questi temibili guerrieri a cavallo che però tutto sommato in questa fase della storia stanno imparando a quello che potremmo definire soft power, cioè stanno imparando a dominare attraverso l'assimilazione culturale e non attraverso la guerra. Le leggende che ci arrivano su i mongoli sappiamo che sono state modificate ai fini di creare il panico all'interno del mondo cristiano. Quando Gengis Khan e Tamerlano arrivano e conquistano appunto l'Asia centrale, in realtà sono i garanti del mantenimento di tutta una serie di istituzioni culturali che sarebbero altrimenti andate perse. Il motivo per cui oggi noi abbiamo tantissima letteratura dell'epoca greca, della filosofia greca che si è preservata, è perché all'interno dei centri di Samarkand e di Bukhara c'è stato un grandissimo movimento di a tutti gli effetti studenti amanuensi che ricopiavano in alfabeto arabo queste opere dal greco, che sono quindi scampate alla distruzione ad opera dei cristiani della biblioteca di Alessandria e ci permettono oggi di leggere per esempio Aristotele.
E quindi questa è la seconda maniera di rappresentarsi le steppe all'interno della cultura occidentale. Siamo passati da una rappresentazione di epoca appunto greco-romana che vede le popolazioni delle steppe come barbariche e disorganizzate, a una rappresentazione medievale che invece vede queste terre e le popolazioni che le abitano come diciamo una meta esotica molto orientalizzata di terre piene di ricchezze, no? Da conquistare, che comunque cioè sono aperte ai viaggiatori occidentali che hanno il coraggio di arrivare in queste zone. Quindi, tutto sommato, Marco Polo ha una visione delle civiltà incontrate sulla Via della Seta, che è abbastanza positiva, cioè ci racconta, ci riporta i resoconti che vengono dati, e tutto sommato lui viene accolto da queste popolazioni, anche se poi, appunto, nella storiografia moderna si pensa che lui si sia fermato molto prima della meta che aveva effettivamente dichiarato. E questa visione orientalizzante delle steppe, soprattutto della Via della Seta, della zona della Via della Seta, viene poi mantenuta ed estesa all'interno di quello che è, secondo me, il terzo archetipo europeo della visione delle steppe, che è la visione che ce ne danno i poeti romantici. Nel momento storico del romanticismo, le steppe assumono proprio una sorta di connotazione quasi magica, no? Sapete che, per esempio, nella corrente letteraria del romanticismo, la natura prende un'importanza di tipo particolare, perché la natura viene utilizzata come una metafora della condizione umana, della psiche umana, e le steppe, diciamo, sono perfette come luogo meditativo, no? E in Italia nessuno è stato in grado di rappresentare questo nuovo archetipo della steppa, no? Questa visione così romanticizzata, così magica, come Giacomo Leopardi, che alcune di voi ricorderanno, scrive una poesia intitolata Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, quella che inizia con Che fai tu luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna, sorgi la sera e vai. Che penso di aver massacrato con questa, con questa recitazione, ma non sapevo fare di meglio. E Leopardi è un conoscitore abbastanza dettagliato, in realtà, cioè, Leopardi sa della steppa.
E noi sappiamo che Leopardi ha una conoscenza della steppa, soprattutto della steppa kirghiza, perché il Canto notturno di un pastore errante dell'Asia è del 1829 e lui nel 1828 legge un libro di un diplomatico russo che si chiama Meyendorf, il quale fa un viaggio dalla Russia occidentale fino alla città di Bukhara per motivazioni diplomatiche, quindi Bukhara sempre in Uzbekistan. Meyendorf racconta all'interno del suo libro Le Steppe, però se avete notato vi ho detto che Meyendorf arriva in Uzbekistan. L'Uzbekistan è una nazione che è una nazione sedentarizzata. Tutti gli emirati arabi islamici che ci sono in Uzbekistan sono molto sedentari, non sono zone nomadi, quindi Meyendorf anche lì dà una descrizione delle steppe che arriva da resoconti di altri viaggiatori, ma parla dei kirghisi, parla delle steppe asiatiche e Leopardi prende un appunto nello Zibaldone, che era il suo diario da cui noi sappiamo derivare appunto la ricostruzione di cosa lo ha ispirato per molte delle sue poesie, in cui parla di questi kirghisi, una nazione nomade del nord dell'Asia centrale, e la cosa che lo colpisce molto è il concetto aspetto della poesia orale epica. I kirghisi e i kazaki, essendo nomadi, non hanno archivi storici che rimangono a disposizione, ma tantissima della costruzione della memoria, della storia in questi popoli si fa per tradizione orale. E si fa per tradizione orale attraverso una serie di canti articolati, lunghi, che hanno dei passaggi formulaici, cioè ci sono delle formule fisse che vengono ripetute così che la gente possa raccontare queste storie più volte ad altri e me le memorizza con più facilità. E di nuovo, questo è qualcosa che, se vi ricordate dai tempi di scuola, l'Iliade e l'Odissea funzionano nello stesso modo, quindi tutta la poesia che viene concepita come poesia orale è costruita su quest'idea che ci sono delle formule che vengono ripetute costantemente. In particolare un costume dei kirghisi che stupisce molto Leopardi è questo concetto che, secondo questo Meyendorff, i kirghisi pastori durante le ore notturne in cui devono stare svegli per fare la guardia alle pecore, si riferiscano alla luna, che considerano come una semidivinità, e intonano alcune di queste poesie tradizionali che vengono ripetute e ripetute. Questa è una forma di poesia che è diversa dalla poesia professionale. All'interno delle culture kirghise e kazake ci sono figure di professione, vanno da campamento ad accampamento recitando poesie che parlano di gesta storiche di eroi, ma la qualità delle poesie che vengono intonate dai pastori invece normalmente parla degli spiriti, della natura attorno a loro ed è appunto dedicata ed è espressa in forma più personale, e quindi Leopardi rimane particolarmente colpito da questo costume che lui descrive come i pastori kirghisi si siedono la notte su un masso guardando la luna, intonano arie tristi, interrogandosi sulla natura umana, e questo lo porta a appunto scrivere il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Una poesia molto bella, ma che al di là della liricità, sarebbe da interrogarsi su quanto sia vera questa descrizione che ha fatto Meyendorff. Però, chissà, durante il romanticismo le steppe diventano un posto mitico, in cui si, diciamo, diventano la metafora di una condizione umana di un certo tipo, quindi di questa sensazione di non essere mai soddisfatti con quello che si ha, di questa condizione umana che noi non riusciamo a controllare, perché la steppa, in fin dei conti, è questo spazio immenso che lascia stupefatti e che fa paura. E non so quanti di voi che mi state ascoltando avete visto delle steppe, lo so che so che i miei amici di Roma mi dicono che la pianura padana è impressionante da questo punto di vista, perché non ti guardi attorno e non c'è mai neanche un campanile, neanche un qualcosa che ti dica che c'è un confine di una città. Vi posso assicurare che le steppe centroasiatiche sono questa cosa qui all'ennesima potenza. Non c'è un modo di descrivere la sensazione che si prova, perché è una sensazione veramente di smarrimento incredibile. Siete a tutti gli effetti dentro un mare che però è composto di terra e c'è soltanto questo orizzonte lontanissimo e attorno a voi c'è tutto piatto. A me è una sensazione che devo dire mi piace molto, mi piace in inverno la sensazione di starci in mezzo con il vento che mi arriva addosso, la trovo una cosa molto liberatoria da questo punto di vista, catartica. In estate è meno piacevole, andarci in giro a cavallo è un'esperienza incredibile, e appunto è difficile spiegarlo, è difficile riuscire a raccontare questa sensazione di questi posti veramente desertici, immensi, dove siete da soli voi e i vostri pensieri per chilometri e chilometri. E la vedo, vedo questa steppa tutti i giorni dalla finestra di camera mia, per cui mi sento molto meditativa in alcuni momenti, però questa è la sensazione che ci portiamo dietro, diciamo, una costruzione culturale che ci portiamo dietro dal romanticismo in Europa e che quindi tendiamo a, appunto a vedere le steppe come in fin dei conti una metafora perfetta della condizione umana. Questa è una interpretazione che parzialmente condividono con noi i russi.
A differenza degli europei, i russi conoscono le steppe perché appunto parte del loro territorio le possiede e la visione che ne hanno è una visione abbastanza positiva e appunto c'è molto questa associazione della steppa e del momento del risveglio della primavera, quindi appunto le steppe come tutto sommato una zona dove si incontra la natura. Si può riposare e si ha una, appunto una vita felice, una vita semplice, felice. E questa, diciamo, questa attitudine, secondo me, viene rappresentata benissimo da una composizione di Borodin che si intitola A spasso per le steppe. E spero che abbiate notato la differenza incredibile, che c'è tra questo pezzo e quello che vi ho fatto sentire precedentemente, quindi la differenza nel trattamento musicale da parte delle orchestre russe, di quelle kazake, di cos'è la vita nelle steppe, no? Viste appunto rappresentate in maniere così distinte. Ci stiamo avviando in chiusura di questa puntata. L'ultima cosa che volevo menzionare è una visione delle steppe molto peculiare, molto realista, che si diffonde in una parte della letteratura di produzione sovietica negli anni 30, di cui il campione è Platonov. Io consiglio moltissimo un libro che si intitola Anima, di Platonov, in cui le steppe diventano la metafora, sempre appunto, di una condizione umana disperata, disperata però per mancanza di capacità di azione. Questo libro di Platonov racconta, è probabilmente basato su una storia vera, racconta la storia di questo giovane membro del Partito Comunista. Lui è di origine turkmena e viene mandato in Turkmenistan dopo aver studiato a Mosca per fondamentalmente portare, una serie di conoscimenti passatigli dal partito per organizzare la sua tribù. Quindi lui, appunto, per madre, da parte di madre, lui viene da una tribù nomadica del Turkmenistan. Diciamo, c'è tutta lo sviluppo della trama sulle varie difficoltà che questo ragazzo incontra, no? Nel cercare cioè di cambiare i modi di vita della popolazione locale. Comunque una trama molto interessante, perché lui, cerca di operare una serie di cambiamenti, però in fin dei conti, essendo una persona che è immersa in questa cultura, quindi secondo me questa è una rappresentazione molto buona del tipo di anche cioè, smarrimento che dovevano provare alcuni membri locali del partito, no? Quindi cioè, di cosa significa dover riconciliare queste due identità. È un libro bellissimo, secondo me, però in cui grande parte della storia si svolge in un momento di migrazione all'interno della steppa, in cui l'autore Platonov descrive queste steppe in maniera proprio quasi dolorosa da leggere, cioè di una lunghezza. Se avete in mente le descrizioni di Tolkien nel Signore degli Anelli, siamo a quei livelli, però per cui non succede letteralmente niente quasi all'interno di questo libro. Le steppe, la loro immobilità, diventano quasi soffocanti, e questo tipo di simbologia, secondo me, non esisteva prima, non viene rappresentato da altri autori. E secondo me la grande differenza delle simbologie che abbiamo visto finora e di questa sta nel fatto che Platonov cioè, a differenza di Erodoto, Marco Polo e Leopardi, Platonov c'è stato nelle steppe. Platonov sa cosa significa stare nelle steppe in estate e sa cosa significa, appunto, cercare cioè, di portare avanti la propria vita in un ambiente che comunque non è un ambiente sempre ospitale. Appunto, è un libro che non è particolarmente conosciuto anche dagli amanti della letteratura russa, non è particolarmente neanche. No, beh, non è vero, alcuni lo considerano molto bene, però tutto sommato non è uno dei grandi libri favoriti, diciamo, all'interno della letteratura russa, però è un libro che sicuramente propone questa visione delle steppe molto molto particolare, molto poco edulcorata, e a me ha sempre ricordato questa maniera di descrivere appunto la vita cioè del partito, però in maniera realistica all'interno degli ambiti locali. A me ricorda un pochino lo stile di Fenoglio, e quindi forse per questo mi è sempre piaciuto molto questo libro, ve lo consiglio, appunto Platonov Anima si chiama. E con questo chiudo qui. Questa di oggi è stata una puntata molto letteraria, spero vi sia piaciuta, spero che vi abbia sia incoraggiato ad andare a, beh, sicuramente cercarvi immagini delle steppe centroasiatiche in ogni momento dell'anno, che sono sempre molto impressionanti, e poi forse a leggere qualcosa di letteratura sovietica. Come sempre, questa era Lorda d'Oro, ai microfoni Strelka, e ci sentiamo tra 2 settimane. Un abbraccio, ciao ciao.